Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Irradiati.
Eccola, signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Buonasera e bentornati agli irradiati. Quando ci sono gli irradiati c'è il sole, fuori c'è il sole, ha detto il nostro grande regista. E insieme a me ci sono
Luke e Max.
E io che sono Simon. E effettivamente fuori c'è il sole, perché quando ci sono gli irradiati on air, fuori c'è il sole. Come sempre noi siamo qui, abbiamo i nostri quotidiani, un sacco di quotidiani qui, Corriere della Sera, Corriere della Sera. Qui ci abbiamo sempre un inserto di Repubblica, ci abbiamo Donne, di Repubblica, un paio di numeri, insomma ci abbiamo tanti, ci abbiamo i siti online, ci abbiamo le notizie fresche che girano. Come sempre gli irradiati leggono, ascoltano, vedono la società e poi se la commentano. Ma adesso, mentre indicavamo una canzone da consigliarvi, ci è venuto in mente un vecchio film, giusto?
Sì.
Max.
Nikita di Luc Besson.
Esatto, il vecchio film di Luc Besson degli anni 90, se 90. Non sbaglio, sì, è abbastanza.
Mi vecchio. Sembra primi anni 90, se
probabilmente sì, un po' prima. Di questa spia dormiente, no? Di questa giovane donna,
sì,
che fa viene tolta dalla strada praticamente dalla delinquenza e
esatto,
passa dalla parte dei servizi.
Questo perché lei aveva commesso un omicidio, aveva ucciso una persona.
Sì, sì,
quindi
sì,
viene data questa scelta, diciamo,
esatto. E viene trasformata in una macchina da guerra, con un allenamento severissimo, con una disciplina fisica e mentale incredibile. Poi, finito l'addestramento, viene in un certo senso liberata, diciamo così, da questa vita, da questo super addestramento che l'ha resa un cyborg umano. E ha una vita normale, ha una vita normale con un marito che è normale, una casa, una famiglia. Poi però a un certo punto una mattina suona il telefono, c'è la parola d'ordine dopo anni e lei torna ad essere operativa e torna ad essere quel killer spietato per il quale avevano insomma, sul quale avevano investito i servizi segreti francesi. Film detto così, cioè già particolare, però poi dopo lei diventa una criminale ferrata, insomma, ma la forza di questa criminale è una, diciamo, è una soldata
del governo praticamente.
Sì, no? esatto. Cioè
la forza è il soggetto.
È tutto il soggetto, sì, che c'è nel film, che infatti rende
la sceneggiatura, ovviamente.
La sceneggiatura, il soggetto e il tema, no?
Il tema
sul quale tornerei io tra un po'.
Irradiati
tornano per parlare di Nikita, vecchio film, dicevamo, di Luc Besson. Abbiamo detto, no, questa, chi non ci ha ascoltato nel blocco precedente, questa giovane donna che viene liberata da una condanna a morte che il governo francese le aveva inflitto, viene trasformata in una specie di
macchina
da guerra, in un soldato da guerra al soldo dei servizi segreti francesi, dormiente, come una cellula dormiente, che poi esce a una vita normale. Un giorno viene risvegliata semplicemente con una telefonata che le dà l'ordine, la parola chiave, e lei da lì riparte, e quindi la vita che aveva costruito di copertura sparisce, spariscono gli affetti, sparisce il compagno, sparisce quello che c'è intorno, il lavoro, e lei torna ad essere questa macchina da guerra. Ecco, il soggetto, dicevamo,
da intendere che non avrà mai una vita normale, purtroppo.
È quello che se la vediamo nella chiave, diciamo, action, ok, il film è bello perché c'è questa donna,
c'è
molto
svuoto della medaglia.
Però esatto, film è drammatico.
Esatto, se la guardiamo da un punto di vista emotivo, il film è molto drammatico, no? Perché ci fa pensare un po' a, non lo so, all'angoscia, ai fantasmi che ritornano, no?
Sì.
A quando c'è, cioè, questa telefonata, ok, nel film è il servizio segreto che la richiama per il suo lavoro, che è quello di uccidere. Ma
lei ha mille dubbi e mille incognite, cioè gli vengono anche dei dubbi, cioè, ma che cosa sono diventata, che macchina sono diventata da uccidere.
Esatto, è un po' questa, no? Cioè la fragilità delle persone, la fragilità delle persone fragili, no? Se vogliamo, che a un certo punto basta niente e tutto torna, no? Certo. Questo è il soggetto che ci sconvolge un po' di questo film, questo che lo rende drammatico. Prego Luca.
No, dicevo, sì, è un gran bel film, un capolavoro praticamente, secondo il mio modesto parere. Io l'ho visto con un paio
io
di volte.
Io non esagererei, via capolavoro.
No, è un film fatto molto bene comunque.
Fatto bene.
Beh sì, diciamo che...
Avevo letto qualche critica negativa io su questo film.
Sì? Sì. In che senso?
Ma adesso nemmeno mi ricordo di preciso. Un film furbetto anche l'hanno definito.
Vabbè. Quello...
Il soggetto è, secondo me, è molto buono.
Il soggetto è molto
furbetto, nel senso che è un film d'azione, si basa molto sull'azione, ma poi c'è un'introspettiva anche sulla fragilità di questa donna, di questa ragazza.
Sì, la fragilità di tutti noi, no? In un certo senso è questa l'introspezione che noi abbiamo. Quanto ci. Perché lei in un certo senso si innamora di questi suoi carcerieri, quindi quanto ci si innamora di chi ci fa del male. Quanto poi, anche se pensiamo che tutto sia passato, tutto può tornare.
E anche il suo istruttore si innamora di lei.
Sì, sì,
si innamorano reciprocamente.
Cioè, sì, questa cosa reciproca. No, è un film dai risvolti. Non mi ricordo come finisce, sinceramente. Non mi ricordo il finale.
Non lo ricordo neanche io adesso sul momento.
Finisce con il compagno che parla con il suo istruttore e gli dirà ci mancherà molto.
Ah, ok. Però ovviamente cioè, rimane sempre questo... questa sottotraccia che la prossima volta che avremo bisogno di te con una telefonata certo. Torneremo a cambiarti la vita, che un po' è quello che noi no, alle volte noi pensiamo nella nostra vita
nella nostra vita.
La mandiamo in una direzione, in un binario, poi improvvisamente magari
se ti trovo ambivio
esatto arriva, succede qualcosa, una telefonata, succede un incontro,
sì.
Un momento
Basta, e
ci spiazza, ci sposta, non sappiamo mai se ci sposta nel bene e nel male, insomma. C'è un cut-off, come dicono gli esperti, un taglio netto che ci fa, insomma, che ci spiazza, ecco.
Sì. Irradiati.
Ma è il momento anche di parlare di quello che è successo nei giorni scorsi, insomma abbiamo detto che nei giorni scorsi, ieri rispetto a quando stiamo parlando, c'è stato l'insediamento, il giuramento di Trump, che in maniera, se vogliamo, subito un po' teatrale ha firmato già degli atti, ha tolto tutte le multe, le incombenze che c'erano su quelli che avevano assaltato Capitol Hill, sì. 1600 atti, diciamo, nei confronti delle persone che avevano assaltato Capitol Hill 4 anni fa, quella volta lì della sua elezione, insomma lo sciamano con le corna in testa.
Amnistie
per tutti, ha firmato il foglio per preparare l'invasione di Panama, ha fatto un po' di tutto, insomma.
È guerra fondaio praticamente.
Ha detto che arriveremo su Marte, conquisteremo anche Marte. Insomma, diciamo,
immediatamente su Marte.
Sul microfono? Ecco.
Immediatamente su Marte, ha detto.
Andiamo.
Con pallone gonfiato, come... Deve fare scena praticamente, no?
Sì, però lui alla fine è il governo di un paese...
Che è al leader.
Che è armato fino ai denti.
Armato fino ai denti, al potere.
Sì. Che gli ha riconosciuto potere assoluto in un certo senso, perché...
O giustamente o ingiustamente, quello è.
La grande democrazia americana si sta incartando su sé, cioè la sensazione che noi abbiamo da fuori è che siano veramente alla frutta, gli americani.
Sì, sono, anche la sensazione mia.
La sensazione è che veramente abbiamo un popolo, che una nazione, diciamo, più che un popolo.
Un po' poco.
Sì.
Sul da farsi. Insomma.
Che è una popolazione che può fare di tutto, può fare qualsiasi cosa. C'era solo Giorgia Meloni, dei leader
Giorgia
europei.
Meloni.
Anche qui non è che insomma non è che ci facciamo un figurone, Giorgia, adesso insomma se ci fosse andato anche qualcun altro, ma soltanto lei
come rappresentanza, mi sembra.
Anche qui
io lo trovavo di cattivo gusto, sinceramente,
che ci sia andata la Meloni,
sì, da sola, perché giustamente, come dici tu, fosse andata con qualcun altro già il discorso sarebbe stato diverso. Ma da sola, questa mania di apparire anche lei.
Ci dà un po' la cifra di una. Cioè, siamo il paese un po' vassallo degli Stati Uniti, un po' troppo.
Sì.
L'Europa si è smarcata, tutti gli stati francesi e europei si sono smarcati
dal dominio americano.
C'è andata solo la Meloni, insomma, non... Insomma,
non è, ti fa pensare.
Ci piace, ma non ci piace. Diciamo, insomma, un po' ci piace, ma magari anche meno. Ecco, anche meno.
Irradiati.
Tornano gli irradiati di nuovo con un articolo di Federico Rampini su l'inserto di Repubblica, di Perdonna, ovviamente. E non dite più che le donne sono contro Trump, visto che stavamo parlando di Trump. Le proteste femminili non scalfiscono il potere e a fronte di quelle che scendono in piazza c'è la percentuale alta di chi l'ha votato, bianche non laureate. Molte donne bianche non laureate hanno votato Trump. Come molti, anch'io, dice, ricorderò a lungo le incredibili giornate di Washington, prima l'Inauguration Day, più cupo e minaccioso della storia, poi la meravigliosa manifestazione delle donne. Ma più passa il tempo, più è la seconda a preoccuparmi. Ho accompagnato mia moglie Stefania, che se l'è fatta proprio tutta, 5 ore di marcia, con 5 milioni di persone lungo la spianata monumentale della Lincoln Memorial, fra il Campidoglio e la Casa Bianca, eccetera, eccetera. Eppure già durante le manifestazioni era evidente un problema, la tendenza a dire le donne sono contro Donald Trump, però purtroppo è un falso, o perlomeno è una visione molto parziale della realtà. Ecco, secondo voi perché anche le donne bianche, magari non laureate, americane, votano Trump?
Ma si fanno abbindolare dai soliti discorsi di Trump.
Diciamo che Trump
che
ha anche
gli ha assicurato anche un avvenire molto migliore per tutte le donne. E quindi
diciamo che ha un certo ascendente su un po' tutte le persone.
Ha un certo ascendente?
Sì, secondo me sì. A me non piace, per esempio, come persona, però devo ammettere che si fa piacere dagli americani.
Diciamo che in questo stile... Allora, io vi dico una cosa. Questo articolo che sto leggendo, sapete di che anno è? Del 2017. Cioè, è un articolo di 8 anni fa... Però sembra un articolo scritto ieri pomeriggio.
Ieri pomeriggio.
Ah, ecco.
È un articolo del 2017. E quindi siamo ancora lì. Siamo ancora lì.
Al punto di partenza.
Questo è il paradosso. Un articolo del 2017
funziona anche per la situazione odierna.
Funziona anche oggi. Capito? È leggibile e...
è così.
È ascrivibile, reale, concreto, anche oggi.
Rispecchia la realtà.
Rispecchia la realtà anche oggi nel 2025, esattamente 8 anni dopo,
allora,
una pandemia dopo. No?
Significa che in ascendente ce l'ha, insomma.
Siamo ancora,
persone, insomma,
siamo ancora
donne, o che siano donne o che siano uomini.
Siamo ancora qui dopo 8 anni, ragazzi. Qui sono numeri. E c'è stato, appunto, in mezzo c'è stata, diciamo, una pandemia, no? Che se vogliamo è stato un momento... Che ha insomma, fermato il mondo, sconvolto il mondo, quantomeno
ha inciso.
Lo ha cambiato o non lo so, ma però ci ha dato comunque un anno e mezzo di bolla, no? Siamo vissuti in una
situazione di stallo,
in una fase strana, esatto, come se non abbiamo vissuto
continuamente in ansia.
una non vita,
esatto, c'è stata un periodo assolutamente strano e irreale.
Siamo veramente oscuro.
Veramente oscuro.
È pestilenza.
Un momento strano. Insomma, nonostante tutto questo, siamo qui di nuovo a parlare. A parlare di Trump in questi termini.
Irradiati.
Uomini col carrello.
Uomini con il carrello. Questo non sono i camionisti, diciamo, i camperisti, i campeggiatori che hanno il carrello dietro al furgone. Qui siamo all'articolo di Carlotta Magnanini, ci dice: contro maxi scorte e malintesi, ecco alcune cose che lui dovrebbe sapere quando fa la spesa, diciamo tra parentesi. Uomini col carrello, appunto. La virilità sta in coda alle casse e spinge un carrello rigonfio di maxi formati 3x2, super offerte e detersivi. Tanti detersivi a fiumi, una fissa per il maschio. Forse perché così ne approfitta per fare ginnastica, che prende sulle casse pesanti. comprare al supermercato per la maggior parte degli uomini, diciamo eterosessuali, accoppiati e conviventi, ha un che di testosteronico, richiede potenza in quantità, che si tratti di due limoni o del cenone della vigilia, pandori, buttavano dal carrello, insomma. Uomo, dice l'articolo, che problema hai con la spesa? Perché ogni volta che esci di casa con una lista torni che sembri pronto a trascorrere il resto della vita in un bunker antiatomico? Qualcosa ti sfugge di mano, ma ci sono alcune regole cui sarebbe fantastico che tu ti attenessi, giusto per non vanificare lo sforzo delle tue missioni o magari avere, insomma, un po' di attenzione alla lista. Ecco, voi che ne pensate di questo modo di fare la spesa così, aggressive?
Ma non so, io penso che non rispecchi la realtà, perché anche noi maschietti quando andiamo a fare la spesa non siamo sprovvisti, quindi sì, a volte con i quantitativi si esagerano un pochino, però sulla varietà delle cose da acquistare penso che gli uomini siano sprovveduti.
Però questa idea, diciamo, muscolare, no? di fare, di essere un po' maci nel fare la spesa, l'uomo macio,
effettivamente c'è quest'idea.
C'è, sì,
capita anche a me qualche volta.
Di fare l'uomo macio quando vai a fare la spesa?
Sì.
Cioè
mi sento macio quando tiro su un fustino di nascita, per esempio, piuttosto che un'altra cosa.
Fustino di
nascita. Il fustino tira su, fa giustamente, specialmente se vai in estate con la camicia, con la magliettina,
fa un po' figo, no?
Dà l'idea dell'uomo che, sul quale si può far conto per costruire, no, una famiglia, diciamo, l'architrave, che prende le cose di peso e mostra i muscoli per fare la spesa.
In realtà penso che, insomma, l'uomo non abbia bisogno di fare queste dimostrazioni, insomma. La mascolinità si dimostra in altre cose ben più importanti.
Ma secondo voi, diciamo, com'è? Si rimedia al supermercato? Funziona come luogo?
Beh,
di
un buon luogo.
Luogo di conquista, luogo di...
Meglio del bar anche,
sì?
Penso. Poi tu vai a dare una mano sempre magari alla ragazza che ti interessa,
a chi ne ha bisogno, una mano, ti mostri,
eh? È vero.
No, guarda,
c'è anche questo
col fusino del dash.
Sinceramente, sì, ecco, sì, anche a me effettivamente verrebbe più facile, diciamo, un momento di
approccio
in un supermercato piuttosto che in un bar, in un locale.
Anche al bar, ma il bar è già più...
Sì, è già più, particolare come
più
location. Sì, già
invece
più...
la spesa si aborda un po' più, secondo me.
Un momento un po' più casalingo, intimo, più rilassato, diciamo. Mentre a fare...
Non è più intenta alle spese, quindi...
Esatto. Se vede che tu ti muovi bene tra la spesa, comunque dice, vedi,
è
una persona affidabile. Un uomo da tenere d'occhio. Se invece sei in un bar belloccio e carino... Insomma,
sì, funziona anche quello,
funziona,
ma un
anche
po'
quello,
meno,
però, diciamo, il contesto così domestico
si presta di più.
E allora, ragazzi, è presto detto, andiamo tutti al supermercato e poi vediamo chi si innamora di noi nel frattempo, o che di chi ci innamoriamo noi, attenzione.
Certo.
Irradiati.
Gli irradiati sono ancora qua per, vedi, oggi sarebbe servita la baronessa. Questo è un argomento che dovremmo trattare la prossima volta che avremo la baronessa con noi, per capire, no? Diciamo, l'universo femminile, come vede, come valuta l'uomo che fa la spesa. Cioè, se può essere, diciamo, più...
Chi meglio di una donna?
Se può essere più interessante l'uomo, che ne so, al parco col cane che fa la passeggiatina, oppure... col carrello della spesa che fa la spesa, oppure
bar.
Il belloccio al bar, insomma. Oppure...
Che sorseggio un drink.
Oppure, la domanda potrebbe essere, lo stesso belloccio funziona di più, è più attraente al parco col cane, al supermercato mentre fa la spesa o al bar mentre sorseggia un drink? Secondo te, Max?
Anche con il cane? Sì, un sistema usato.
Microfono?
È un sistema usato tantissimo, quello del cane. Poi il cane che somiglia un po' al padrone, come nella carica di 100 euro, no?
Ah, ok.
L'abbinamento.
Tu dici la coppia funziona. Luke, tu che ne pensi?
Sì, anch'io penso che l'uomo con il cane dà subito nell'occhio, nel senso, forse acchiappa anche quello come figura.
Forse acchiappa...
Cane, magari incontri una bella ragazza, fa una chiacchierata,
Tanto butti là.
Butti là un argomento.
Butti là un argomento. E...
magari porta a spasso il cane anche lei, vedi una che ti interessa, c'ha pure il cane.
Si fa presto, ma.
Scusi. Che razza,
maschio o femmina?
Maschio femmina.
Nasce subito. Quindi, insomma, allora noi siamo per l'idea, come maschio, maschio col cane al parco, a chiappa. Poi abbiamo il maschio al supermercato e il maschio al bar col drink. E questa è la nostra scala. Ok, allora ci riserviamo con questa classifica la prossima volta che abbiamo la baronessa con noi di chiederle, diciamo, che ne pensa, il punto di vista femminile esperto. Ma per esempio, tra i passaggi da fare quando, ecco, torniamo all'articolo, la virilità sta in coda alle casse. Ricordati il messaggio, no? Ricordati, tu eri quello pratico. Praticità significa anche eliminare il superfluo, ma non dovrebbe valere solo per il contenuto della nostra scarpiera. A che serve fare scorta di 28 rotoli di panno cart se già è arduo spartire un monolocale in due? Ci si chiede, no? Cioè, quindi bisogna essere pratici, fare la spesa, ecco qui che torna.
Ma non prendere il superfluo.
Non prendere il superfluo, perché sennò...
c'entra più niente.
Se non c'entra più niente. Se no invece che sembrare, diciamo, affascinanti e accattivanti, sembriamo un po' sdatti nell'acquisizione di beni sociali, insomma, di beni di consumo.
Se sono eccessivi, sì.
Se sono eccessivi, non...
Le spese superflue.
Non piacciono a nessuno.
Non piacciono a nessuno.
Non ci piace l'idea, insomma, no, della spesa superflua. Bene, va bene. E attenzione, considera lei, cioè noi. Stiamo per svelarti un segreto. Ricordi tutte quelle spaghettate di mezzanotte, i pediluvi nel cabernet, gli sfizi con la panna, i taralli, la pizza, il nocciolato, il brie, il patè, quelle robe lì? Bene, servivano solo a renderci più disinibite e sexy ai tuoi occhi. Ma accadeva secoli fa, giusto un paio di weekend al mese, in quei ippodromi di una relazione in cui sei tutto fuorché te stessa. Ora che ci conosciamo meglio, dice la compagna, e che dividiamo lo stesso tetto 7 giorni su 7, è anche ora che tu lo sappia. Quella 42 scarsa di cui ti sei innamorato era frutto di lunedì, mercoledì, giovedì sera compensati a cenare ad acqua, tofu e songino. Siccome un giorno prima di morire in quella 42 vorremmo tornarci, cerchiamo di veicolare le spese alimentari di conseguenza, almeno nei giorni infrasettimanali. Ecco, quindi...
Irradiati.
Stavamo dicendo appunto di questa considerazione che fa la compagna al compagno, no? Gli dice: ricordati che quegli aperitivini, quegli sprizzini, quelle robe, quelle bevutine di mezzanotte, quelle spaghettate notturne che abbiamo fatto in un periodo della nostra storia erano per farti, diciamo, innamorare, per farti sembrare me più frizzante e accattivante. Adesso che stiamo in casa 7 giorni su 7, che la casa è questa,
cerca di
comportarti in maniera, cerchiamo di essere, diciamo, più funzionali, più morigerati. Ecco, che possiamo dire, che possiamo aggiungere a questa cosa? Che gli aperitivi finiscono e poi la solidità rimane?
Probabile.
Difficile. Ho perso di vista il punto dell'articolo.
No, il punto diceva che appunto lei dice inizialmente quando bisognava conquistarti, caro maschio, abbiamo fatto certo. Aperitivini, abbiamo fatto spaghettate notturne, abbiamo fatto cose un po' particolari.
Stiamo insieme 7 giorni, tutta la settimana insieme, adesso, cerchiamo di controllarci.
Esatto.
Soprattutto cerca di...
Esatto, facciamo attenzione a
non esagerare.
Non esagerare nella spesa, nel mangiare, esatto. Perché sennò se ti piacevo perché ero carina e magrolina.
Non vorrei che diventi obesa.
Esatto, poi dopo lì, insomma, quella roba lì non c'è più, quindi attenzione. Va bene.
E lo stesso vale per lui, eh?
Esatto. Attenzione. Continua la considerazione. Sogni di bottega. Abbiamo capito che ti sentiresti molto più a tuo agio a fare la spesa in un contesto più charmant, magari un vecchio mercato rionale all'aperto, bighellonando tra assaggi di camembert e baguette alle olive, mentre il contadino ti parla di cultura idroponica. Purtroppo la vita non è sempre un film di Dardenne. L'esse lunga, prima o poi, è lì per tutti, ci aspetta. Quindi
attardarsi,
esatto, in chiacchiere con il tizio del banco salumi non apporterà niente di bucolico e o artigianale agli acquisti. solo un'esorbitante perdita di tempo. Ecco, la pragmaticità femminile, certo. Insomma, va bene la passeggiatina al mercatino, però
la donna è più pragmatica, sì. più fiscale, più risoluta, sta molto con i piedi per terra, più dell'uomo.
Esatto, dice ci va bene fare l'aperitivo alle due di notte, quelle cosine, ok, basta. Ci va bene fare la passeggiatina al mercatino particolare, basta. Andiamo al supermercato, facciamo spesa, andiamo a casa. Diventa un po' più...
Io l'ho vissuto con una mia ex fidanzata, che all'inizio aveva un certo comportamento nei suoi confronti, andavamo insieme a fare la spesa, condividevamo tutto, poi mi sono lasciato un po' trasportare dalla musica e l'ho lasciato un po' da parte lei. Ho speso anche parecchi soldi per lo strumento, e quindi mi ha fatto osservazioni.
Certo.
Dice, come mai prima ti sei mostrato in un certo modo, adesso invece ti allontani così, purtroppo.
Perché, come dire, finito l'ardore di conquista, poi torna fuori un certo,
diciamo, la donna, l'ho detto, con la testa sulle spalle.
Finito
di farti capire che, insomma, feste e bagordi fino a un certo punto, poi ci deve essere,
all'amore eterno non ci credo io.
Ok, poi serve un pochino
l'amore
più
eterno finché dura. Parafrasando un film di Verdun,
l'amore eterno finché dura, questa è una considerazione che ci piace. E bene, concluderei, diciamo, con questa ultima considerazione: astenersi esegeti. Allora, esegeti, quelli che sanno tutto di tutto, chi torna a conoscere l'origine delle cose. Esatto, dispensa saggezza. Una lista della spesa è una lista della spesa, punto. Così quando ci vedi sopra scritto yogurt scremato, sappi che l'attributo è per noi molto più importante di ciò a cui viene attribuito. Non è che lo yogurt lo preferiremmo scremato, no, noi lo esigiamo proprio scremato, ok? Quindi cause di forza sovrannaturale te ne impediscono il ritrovamento, lascia perdere, passa alla voce successiva. Così se in elenco ci viene lo schiribizzo di specificare la marca di assorbenti, sappi che non stiamo facendo pubblicità a un brand, né siamo diventate gonze consumatrici manipolate dalle multinazionali, semplicemente la nostra esperienza ci fa prepondere proprio per quella marca lì. Non interpretare liberamente. Noi donne utilizziamo metalinguaggi per ingarbugliare ben altri ambiti di comunicazione. Quindi, dice, quando vogliamo, ecco, avere un linguaggio, ingarbugliare le cose, utilizziamo un linguaggio particolare, facendoti un casino, come diceva Baricco. Dopo tanti anni ho capito che sì vuol dire no e no vuol dire sì. Cioè, non ci ho mai capito niente. Quando dicono no è sì, quando dicono sì è no. Ma a volte. Cioè, è un po' così. Però invece dice sulla lista della spesa è quello. Se ti scrivo che quella marca...
E devi prendere quello.
Quella devi prendere.
Quello.
Questo però anch'io sono esigente. La marca di un determinato caffè, uno shampoo, un doccia schiuma. Se dico voglio quello, poi lei magari di sua iniziativa te lo cambia, ne prende un altro, non va bene.
Certo.
A volte ce l'hanno questo vizietto.
Questo vizietto ce l'hanno. Va bene, noi diciamo, dopo questa puntata che è andata a prendere anche i segreti degli uomini col carrello e che quindi, insomma, avremo modo di apprezzare, vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e vi consigliamo di ascoltarvi quest'ultimo pezzo.
Un brano del grande Battiato, L'era del cinghiale bianco.
Vi saluta Simon,
Duke
e Max.
Ciao ragazzi.
Alla prossima, buon ascolto.
Ciao.